Paolo Maria Noseda, La voce degli altri, dedicato a mia sorella Ia. 1. La prego, mi saluti tanto tutti. Una sirena si imbatté in un giovane nuotatore, volle farlo suo, abbracciò stretto il giovane corpo sorridendogli, si rituffò con lui, dimentica, nella sua crudele felicità, che anche gli amanti annegano. William Butler Yeats, La sirena. Ancora pochissimi istanti e poi io e Francesco faremo il nostro ingresso nell'Islam. Su, dai, sbrigati. Beh, insomma, proprio nell'Islam no, in un surrogato di Islam, una scuola truccata da madrassa affacciata sulla circonvallazione interna di Milano. Ci siamo iscritti a un corso pubblico di arabo. Per me è un modo di ritornare sui banchi di scuola da principiante assoluto per sentire ancora, alla mia età, il brivido leggero della paura. Perché si arriva in aula impreparati a ciò che accadrà, come davanti alla morte, inermi e indifesi. Il mio amico e compagno di corso Francesco, che glorioso è di nome e di fatto, sorride e ammicca, puntandomi addosso due occhi profondi come il mare. Wow, arabo, Paolone, ci pensi? Sì che ci penso, e mi viene da ridere. Arabo, è come se ci penso. Ci sono volte in cui credo che il mio istinto suicida abbia preso il sopravvento, anche se poi, quando ho affrontato il pericolo, rido di me e delle mie paure. E allora, perché sono qui? Perché studiare una lingua vuol dire anche comprendere un pezzo di umanità, aprire un altro sipario. Mi mancava questa parte di mondo. Mentre entro nella finta madrassa, mi auguro solo una cosa, che nessuno riconosca la mia voce, altrimenti finisce il gioco. Già, io sono una voce. Quella che traduce quando gli altri parlano. Ce n'è voluto di tempo perché mi rendessi conto di ciò e di che cosa comporta veramente, ma ora sono pure rilassato. Qualche vantaggio, devo dire, l'ho avuto. Ricordo, per esempio, un episodio nella profonda Sardegna, un piccolo paese fantastico, dai profumi e dai colori indimenticabili. Estate. Sveglia all'alba a causa della luce che prepotentemente invade la mia tenduccia ipertascabile piantata in un prato. Mi sfilo dal piccolo tunnel di plastica. Ho fame. Sbatto la camera da letto dentro la mia Cinque Rouge e mi avvio verso l'abitato. Poco distante, un fornaio aperto. Profumo di fragranza e di nuovo giorno. Entro e timidamente chiedo se posso comprarmi la mia razione di carboidrati ancora caldi. Gentilissimo, l'uomo dietro il bancone mi domanda quale pane desideri. Rispondo e lui mi fissa. Ma attore sei? Beh, ecco, io veramente mi sarebbe piaciuto, però no, non sono un attore. No, perché questa voce conosco. Ah sì? Beh, guardi, forse si sbaglia, sarà la voce di qualcun altro. Oddio, penso, adesso ribatterà che lui non sbaglia mai e io ammiccando dirò che tempo che fa. Mi previene. Ah, quello sei! Infila il tutto in un sacchetto di carta e me lo consegna stringendomi la mano. Vai, vai, un regalo è! Beh, io credo di essermi sentito felice come se avessi vinto il Nobel. Pane! Pane appena sfornato, ricevuto in dono perché il signor fornaio della Deep Sardinia mi segue regolarmente da quando lavoro in TV. Wow, un regalo bello come il pane, semplicemente per avere udito la mia voce, quella che presto agli altri. Essere riconosciuti ed amati è una sensazione bellissima. Ma non mancano effetti indesiderati. Ristorante a Milano. Serata di metà settimana, atmosfera ovattata, brusio di sottofondo, noi due. Una di quelle cene in cui potrebbe accadere di tutto. Dialoghi, sussurri, voglia di conoscersi meglio, la tovaglia candida, i bicchieri di cristallo, un ambiente caldo, buona cucina, insomma, tutti gli ingredienti perché la serata sfoci in un'apoteosi di piacere e di gioia. parliamo, ci scopriamo, svelandoci piano, sfogliandoci, strato dopo strato, come le cipolle. Piccole sorprese, accenni di sorriso, occhi sfavillanti, centellinare momenti come questi significa conoscersi attraverso minuscole confidenze, come quelle conchiglie che, socchiudendo appena le valve, si gustano un microcosmo vitale di nutrimento dall'acqua cristallina del mare. Che meraviglia! Mi scusi? Una signora seduta al tavolo di fianco al nostro buca la fragile bolla di sapone, gigantesca, scintillante e trasparente, nella quale fluttuiamo in assenza di tempo. La guardo, leggermente sorpreso. Sì, dice a me? Mi scusi, ripete. Sa, le devo proprio chiedere una cosa, lo dicevo anche a mio marito. La stavo ascoltando e ho pensato, ma io questa voce la conosco, lei è quello di... Oh, no, insomma, ma guarda un po', non riesco a crederci, proprio qui, proprio in questo momento. Parte in quarta e in un baleno fa tutto lei, racconta che mi ha riconosciuto, che adora la mia voce, si complimenta, insomma, le piaccio un sacco. Mi stringe la mano, sorride, sorrido, sorridiamo, si scusa di nuovo con un lieve imbarazzo ora, deve avere capito che ha stroncato un idillio nascente. Ecco, e adesso? Mi schermisco e ringrazio, mentre penso che i tavoli dei ristoranti dovrebbero stare ben separati a distanza di timpano, dico sempre io. Sono molto felice di essere oggetto dell'ammirazione della signora e anche di suo marito, certo. Sorride anche lui, evidentemente compiaciuto della perspicacia della consorte. Facciamo un brindisi e poi mi saluti là e il... Ma sono proprio così anche in privato? Beh, sono molto fortunato, madame. Lavoro con gente fantastica. Ci credo, è vero. Sorrido ancora. Tutto è in frantumi, però, minutissimi cristalli di seduzione e di desiderio sfumato, come quando si fracassa una porcellana preziosissima. Anche se ne metti insieme i cocci, sai che non riuscirai mai più a ricostruirne la magia delle sue trasparenze. La mia cena di seduzione finisce qui. La persona seduta di fronte a me era ignara di tutto, e ora è già stato detto troppo, e troppo affrettatamente, e dalla bocca sbagliata. Timidezza frammista e rassegnazione, quasi voler chiedere scusa, lo spazio, anzi il video in primo piano, tutto cancellato. Ok, cambiamo canale. Ora si insinua il dubbio. Piacerò per come sono o per ciò che gli altri mi fanno dire? La prossima volta, picnic al parco.